Nella trasmissione dei Fahrenheit intitolata Poesia, come riconoscerla, Elisa Donzelli, Maurizio Cucchi e Gilda Policastro si misurano appunto sul tema della poesia articolata nella contemporaneità. Gli argomenti di Maurizio Cucchi nel suo intervento, nel primo dei suoi interventi, sono innanzitutto che non esiste più una società letteraria che dibatte e decide e discute tutta una serie di elementi, valori, qualità, testi. E quindi sostanzialmente anche definisce una sorta di costellazione che può essere o no chiamata canone, ma che comunque indica quali sono i percorsi e i discorsi della contemporaneità in poesia. Poi che chi lavora un po' tutto il giorno ai social, questo sciame invasivo di voci, un po' se la canta e se la suona da solo, e prevale su chi invece avrebbe come redattore, come studioso, come poeta la competenza per capire cosa vale e cosa no in poesia. Terzo argomento, c'è un aumento impressionante delle pubblicazioni. Per cui molti, moltissimi scrivono, rispetto al passato lui afferma di riceverne molti di più di libri, di poesia, che però non restano, non rimangono, anzi dice espressamente restano lì. E in tutto questo, tutta questa situazione genera una sorta di notte in cui tutte le vacche sono nere e effettivamente non si hanno più o non si hanno parametri per decidere della qualità dei materiali. Ulteriore argomento, qui cito testualmente dall'intervento. Le discussioni, il confronto sui termini della ricerca nella poesia di oggi, che un tempo erano assillanti, sono quasi sparite, e che quindi mancano le riflessioni sulla scrittura, quello che si poteva chiamare fino a qualche tempo fa le riflessioni di poetica. Ora, affronto il primo argomento, non esiste più una società letteraria, mi sembra bizzarro nel momento in cui sono su Radio 3 Fahrenheit a parlare esattamente di questo, quindi è una società letteraria che si esprime attraverso le voci di Gilda Policastro, Elisa Donzelli e Maurizio Cucchi. Così come esiste la rivista Snaporaz che ha ospitato l'articolo da cui la trasmissione Fahrenheit ha deciso di trarre spunto per parlare di poesia, come riconoscerla. Fahrenheit si apre con la citazione dell'ultimo numero uscito della rivista Poesia di Nicola Crocetti. E questo fa parte comunque di una società letteraria. Sulla rivista, a ogni uscita, si esprimono alcuni poeti, alcuni critici, oltre a redattori storici, anche appunto nuove voci, eccetera. Quindi questa società letteraria esiste anche attraverso questo. Esiste attraverso gli articoli che escono regolarmente, più o meno sui vari inserti di Repubblica, Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Manifesto. E anche questi mi sembra che costituiscano qualcosa che tuttora si può definire società letteraria. Esistono dei blog più o meno seguiti, più o meno prestigiosi in un'area o in un'altra dell'ampio ambito appunto della letteratura contemporanea italiana. E questi appunto hanno una. No, non li cito perché li conosciamo tutti da Nazione Indiana, Le Parole e le Cose, il blog di Minimum Fax, GAM. Esiste l'università, esiste l'accademia, e l'accademia si interessa di storicizzare o comunque di iniziare un discorso critico sulla contemporaneità più stretta, oltre che sui nomi iperacclarati, che sono quelli delle generazioni dei nati negli anni 40 e 50, ma anche sulle generazioni poi successive, fino ad arrivare appunto a parlare di nati negli anni 60, 70, ultimamente anche 80. Questo mi sembra assolutamente evidente. Se non esiste una società letteraria, non si vede a che cosa facciamo riferimento, gli interventi ovunque reperibili su riviste appunto letterarie, certo, o anche giornali, quotidiani, blog, siti, come appunto le voci di Andrea Cortellessa, della stessa Gilda Policastro, di Paolo Zublena, di Gianluca Picconi, una rivista come Il Verri che esce dal 1956 e sostanzialmente è uno dei principali luoghi dove continua il dibattito letterario e dove la società letteraria esprime se stessa in maniera connotata, ovviamente, come in maniera connotata che esprime se stessa la società letteraria che si riconosce in poesia di Crocetti o in nuovi argomenti. A me sembra veramente poco comprensibile l'idea che non esista più una società letteraria. Forse non esiste una società letteraria in grado di esprimersi in maniera altisonante oppure in maniera popolare, come poteva accadere sulle prime pagine dei quotidiani Paese Sera o Repubblica o Corriere della Sera, La Stampa fino a qualche anno, decennio fa. Ma continuano ad esistere, anche se non in prima pagina, i dibattiti, le polemiche, e senza poi parlare appunto del contributo della rete, che non è un contributo soltanto di confusione, è anche un contributo di conoscenza. Il problema di molti consulenti, direttori di collana, curatori, studiosi e anche accademici, e che non se ne occupano perché probabilmente non hanno tempo di farlo, ma più spesso non hanno nessun interesse a farlo, anche perché spesso gli studi più rigorosi vengono precisamente da aree non di loro competenza o non di loro gusto. La seconda cosa che dice Cucchi è che chi lavora tutto il giorno ai social se la canta e se la suona da solo. Non lo so se la canta e se la suona da solo la redazione di Diacritica. sono anche riviste di fascia, appunto, come diacritica in rete, e non vedo come possa una rivista come quella suonarsela, cantarsela da sola. Per social non si intendono i siti, non si intendono le riviste di fascia in rete, ma si intendono Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. Sì, ma va detto che spesso questi social sono semplicemente gli amplificatori di quelle riviste di qualità, oppure alcuni autori, redattori, studiosi amplificano e pubblicano in rete link, commenti e annotazioni su interventi pubblicati su riviste accademiche, oppure su giornali, sugli inserti dei giornali. Sostanzialmente è costante, per esempio, la presenza su Facebook di scrittori come Giulio Mozzi o Fabrizio Venerandi. E non vedo come possano questi interventi essere tacciati di superficialità. Ci può essere la volta in cui anche loro cedono allo scherzo, che è tra l'altro un modo per far passare sorridendo anche argomenti di grande complessità. Ma a prescindere da questo, ci sono effettivamente materiali interessanti prodotti da loro e non soltanto da loro. Un aumento impressionante delle pubblicazioni, il terzo argomento che ha affrontato Maurizio Cucchi, fa sì che appunto molte restino lì. Ecco, queste espressioni restano lì. E restano lì se qualcuno non se ne occupa anche a livello editoriale alto, come presuntivamente è alta una posizione come quella che Maurizio Cucchi occupa. Restano lì perché qualcuno le lascia lì, non è restano lì perché ontologicamente un libro, una rivista pubblicata da una piccola casa editrice, un saggio, una raccolta di saggi pubblicata da una casa editrice, tra virgolette, minore, ontologicamente sono dotati di un minor statuto conoscitivo rispetto a saggi pubblicati da case editrici sedicenti prestigiose, o meglio, ormai non più case editrici legate a distribuzioni, a catene distributive funzionanti. Sappiamo benissimo che l'editoria è ormai la distribuzione dell'editoria, non è l'editoria esiste in funzione della distribuzione, non è più l'inverso. Ultimo argomento. Le discussioni, il confronto, questo cito testualmente le parole di Cucchi, sui termini della ricerca nella poesia di oggi, che un tempo erano assillanti, sono quasi sparite. Se si guarda ai social e anche alla profondità di dialogo e dibattito che a volte si svolge sui social, non guardiamo le polemiche, gli scherzi, che io per primo, insomma, mi diverto ad avviare, ma guardiamo veramente il dibattito culturale organizzato ormai da 20 anni, da generazioni che ormai cominciano ad averne 50 di anni. Forse c'è qualcosa di interessante nelle proposte teoriche delle nuove generazioni, anche se i risultati testuali possono non piacere a Cucchi, ma di fatto una parte del discorso teorico, dal 2009 per esempio in avanti, verte sul ruolo della prosa, e della prosa in prosa, non della poesia in prosa, della prosa in prosa nella scrittura contemporanea. Tant'è vero che dopo il 2009 si è avuta una impennata verticale della presenza della prosa nei libri di poesia. Spesso nella forma della poesia in prosa, certo, ma questo forse non so se sarebbe accaduto se non ci fosse stato questo stimolo, questa scintilla della prosa in prosa. Veniamo agli interventi e alle affermazioni di Elisa Donzelli. Elisa Donzelli sembra allinearsi sulla riflessione che non esiste più una società letteraria, e a questo abbiamo in qualche modo già risposto, ho tentato di rispondere. Un'altra osservazione che fa relativa alla cosiddetta poesia incomprensibile, probabilmente riferimento a alcune liriche o poesie di particolare complessità, oppure alla scrittura di ricerca o a poesie ancora altre, non è chiaro esattamente. La riflessione che verrebbe spontanea è che a volte la poesia incomprensibile ad alcune orecchie e non ad altre. Così come anche la sua riflessione sul rapporto tra testo e senso è estremamente connotata da un'idea di senso come significato, mentre più in generale forse si può dire che il senso è qualcosa di più ampio della semplice connessione col significato. Senza con questo teorizzare, nessuno lo fa, una primazia assoluta del significante. Interessante l'intervento poi in risposta di Gilda Policastro, che osserva che molte sono le forme di poesia. Nel suo elenco, che comprende 5, 6 o più, ci sono per esempio la spoken word, il googlism, l'eavesdropping, parla anche di installazione. La mia opinione è che potremmo forse raggruppare alcune di queste categorie o linee, fioriture più o meno recenti, alcune tutt'altro che recenti, sotto un diverso ombrello, che potrebbe essere quello della post-poesia. In ogni caso, quella che potremmo considerare la sollecitazione letteraria del senso, la sollecitazione linguistica del senso, ha una tradizione che sembra non essere affatto interrotta. È tuttavia una tradizione che si rinnova, come tutte le tradizioni, e di conseguenza sta ai gestori del letterario o ai gestori della distribuzione del letterario aggiornarsi sul rinnovamento della tradizione. Ecco, Cookie nel suo secondo intervento, a proposito del linguaggio, a proposito della lingua, del lessico, dei lessici della contemporaneità, così dice, cito testualmente, nell'ambito della cultura di massa la poesia non può entrare. Come dire, tutti gli autori di poesia di secondo Novecento che conosciamo hanno cercato di mettere in luce l'importanza del linguaggio comune, del linguaggio quotidiano, non di un linguaggio alto, aulico, eccetera. E questo è stato in fondo il grande compito, in fondo è stato questo il grande compito che si è dato il Novecento. Ma questo è vero per una parte appunto consistente del Novecento e quindi anche l'abbassamento del tono poetico che si è avuto a partire dagli anni 60, 70 in avanti, anche a queste esigenze risponde. Ma forse qualcosa dovremmo domandarci a proposito del lessico della contemporaneità, con una osservazione forse un po' troppo tranchant. Maurizio Cucchi afferma che non c'è più una lingua dal basso, c'è cioè soltanto una lingua imposta dal commercio, dai ritmi, temi, tempi e verbi della comunicazione generalista e di conseguenza di un capitalismo sempre più a raffone e disastroso. Non è un'osservazione peregrina, ma a me sembra che il quid di vitalità di ogni generazione, comprese le giovanissime generazioni, riesca sempre a far sue anche le carte del nemico. E quindi è a questo che dobbiamo guardare, e non soltanto alla forma delle lettere, così come ci sono state trasmesse da un Novecento che abbiamo perfettamente compreso e introiettato nei suoi meriti di abbassamento del tono aulico e di perdita finalmente dell'aureola. A parte che l'impressione di perdita dell'aureola a leggere molti libri, sia dello Specchio che del Biancainaudi che di tanti altri case editrici, Donzelli inclusa, non è una percezione che si ha a volte così netta. Sembra che veramente l'abbassamento sia soltanto un abbassamento lessicale e che poi tutto il sostrato, diciamo, mitologico accumulatosi sulla figura stessa del poeta rimanga perfettamente intatto e le sue parole debbano essere in qualche maniera sempre spese a un livello che, si avvicina a quello della religione. E questo è ben percettibile. Quindi, in qualche maniera, la necessità da parte della scrittura di poesia, ma non soltanto di poesia, anche della post-poesia, di misurarsi con i linguaggi contemporanei, può anche prescindere dall'oggetto libro, per esempio. Ritroviamo molte sollecitazioni di carattere letterario, linguistico, del senso e momenti di accensione del nostro sguardo, della nostra attenzione al passaggio del senso, anche nelle volatili scritture online. Quindi nei blog, nei social stessi, nei siti e via discorrendo. Possiamo anche osservare un'ulteriore affermazione di Maurizio Cucchi, un po' più lunga, che io ho trascritto. Dice: è decisivo formare l'eventuale lettore, perché se i lettori non vengono formati, cioè se non vengono indotti a capire qual è, per esempio, la grande poesia del Novecento, beh, è difficile che si possa pensare che poi si accostino a qualcosa di ulteriormente innovativo. Ecco, questo è interessante, perché se da una parte prevede, un po' come un'osservazione di Elisa Donzelli nel proprio intervento, una sorta di lettore che va in qualche maniera plasmato, come se appunto alcuni lettori non fossero, soprattutto ascoltatori di Fahrenheit, ben coscienti di tutta una serie di eventi fondamentali della poesia del Novecento, della poesia contemporanea, oltre a prevedere un lettore di questo tipo, dall'altro, appunto, c'è questa plasmabilità necessaria del lettore. Quindi questo lettore che è previsto essere, e giustamente in moltissimi casi è così, nessuno lo nega, però lo sappiamo, abbiamo una nicchia di lettori forti, estremamente forti. Ecco, è previsto che questo lettore debba essere formato e addirittura indotto a capire qual è, per esempio, la grande poesia del Novecento. Questa induzione, questa sovrascrittura, questa incisione, un marchio, timbro di qualità che viene, diciamo, trasmesso dai detentori della tradizione, che sono i direttori di collana, che sono i docenti universitari, che sono le riviste, le istituzioni letterarie, che comunque di questo si occupano, è qualcosa che normalmente un lettore avvertito sente, conosce, critica, vive e in parte introietta, in parte in tutto, spesso nelle ultimissime generazioni direi in tutto. Ma viene anche da pensare alla critica su chi custodirà i custodi, cioè chi controllerà il tipo di tradizione che viene trasmessa. Ad esempio, c'è, e questo non è una cosa che invento io, è una posizione storicizzata ormai, c'è una forte avversità da parte della poesia, diciamo, assertiva, chiamiamola così, e delle sue collane, tra cui c'è senz'altro Lo Specchio, c'è senz'altro La Bianca Einaudi, c'è senz'altro Donzelli, c'è una forte resistenza nei confronti della, non soltanto dell'avanguardia di terza, quarta, quinta, sesta generazione, ma proprio nei confronti in generale della ricerca letteraria, quale che sia. E questo è sostanzialmente evidente nei cataloghi. Ora, se è questa ed è necessariamente questa la tradizione che viene a formare il timbro, il lascito e a essere appunto considerata come la pietra di paragone in base alla quale indurre il lettore, formare il lettore, indurlo a considerare la tradizione del Novecento, è evidente che si tratta di una visione molto connotata, che esclude una parte consistentissima di materiali novecenteschi e anche primo novecenteschi e invece recenti o recentissimi, che peraltro hanno avuto anche dall'Accademia stessa una loro collocazione ormai definita. Di definito non c'è nulla, afferma Elisa Donzelli, di definitivo in poesia non c'è nulla, ma questa mi sembra un'osservazione un po' azzardata nel momento in cui noi da mezzo secolo circa assistiamo alla costante canonizzazione del già canonizzato da parte proprio di un'area culturale che si assegna il ruolo di appunto timbrare e accogliere e definitivamente sistematizzare la storia del Novecento. E questo accade nel momento in cui altre posizioni critiche invece osservano e diffondono una gran messe di studi invece sui versanti, diciamo, della sperimentazione letteraria. Soltanto che i versanti della sperimentazione letteraria non dispongono di una sponda editoriale e meglio ancora distributiva potente come il versante che invece fa capo a Mondadori, eccetera. E questa disparità crea una impressione di canone che nel tempo, come tutte le impressioni, a forza di essere iterata, diventa una sorta di fatto, istintivamente, inconsciamente accettato, e soprattutto, diventa praticamente il materiale che arriva usualmente negli scaffali delle librerie che tutti frequentano. La domanda è, tra l'altro, sempre a Cucchi, se è così disastrosa la trasmissione della tradizione del Novecento, se i lettori forti, lettori di poesia, hanno una così scarsa attenzione e cultura in ordine diciamo, alla produzione poetica del Novecento e del secondo Novecento soprattutto, la responsabilità è probabilmente sì della scuola, probabilmente in parte dell'università, ma se guardiamo gli scaffali di poesia, per come almeno sono configurati, in virtù dello strapotere della distribuzione generalista, almeno negli ultimi 20 o 30 anni, ma io direi anche 40, diciamo dall'inizio degli anni 80, ecco che ci rendiamo conto che qualcosa, forse, un'autocritica, forse, potrebbe rivolgersela anche la grande editoria, quindi anche Mondadori, con altri editori maggiori, tali o sedicenti tali, potrebbero appunto interrogarsi sul perché un certo tipo di scrittura finisce per essere epigonica e iperepigonica di un certo Novecento, di un Novecento molto assertivo. Si parlerà a confronto e a petto di ciò di un epigonismo della ricerca letteraria, ma mentre gli strumenti della ricerca letteraria hanno, diciamo, assunto nuova linfa, sia dalle tradizioni francofona e anglofona, sia dal lavoro fatto in Italia in questi ultimi 20 anni, la tradizione, diciamo, assertiva sembra essere ferma alle acquisizioni della linea lombarda e di tutta quella costellazione di cui nella sua antologia parla diffusamente Enrico Testa. Un'ultima osservazione a proposito del favore dedicato da Maurizio Cucchi al prosimetro e alla poesia in prosa. Ecco, anche qui il prosimetro ha una tradizione nobile nella letteratura italiana, inutile ricordare Dante, inutile per la poesia in prosa riandare all'Italia dei primi 20 anni del Novecento, è banale fare nomi, ma appunto mi sembra difficile pensare a elementi di rinnovamento più radicali di quelli proposti da chi ha rifiutato la prima parte, il primo segmento dell'espressione poesia in prosa, cioè chi ha rifiutato proprio l'espressione poesia, o almeno un certo tipo di poesia. E si è interessato di fare come un autore citato giustamente, da Gilda Policastro, si è occupato di fare prosa in prosa. Ecco, questa attenzione che ormai anche a livello accademico è francamente, diciamo, passata in tutti i sensi, passata anche perché in fondo si tratta di un libro ormai di 14 anni fa, che quindi ormai ha una sua storia anche critica abbastanza attestata, tant'è che esce adesso un libro di Paolo Giovannetti che tratta di ciò. Ecco, a me sembra che non ci siano esperienze, esperimenti sul versante invece non sperimentale, non appunto non sperimentale, ma sul versante assertivo, di pari confronto, aderenza con la contemporaneità e con i suoi linguaggi.